Radio Emilia Romagna.
Eventi.
Speciale terremoto. A 5 anni dal sisma, la regione pronta alla volata finale della ricostruzione. L'intervista al direttore della struttura commissariale per il terremoto, Enrico Cocchi. Sono passati 5 anni dal terremoto che ha colpito l'Emilia il 20 e il 22 maggio del 2012, coinvolgendo 58 comuni, tra cui anche Modena, Reggio, Ferrara e Bologna, e causando la morte di 28 persone e ferendone 300. E ancora negli occhi di tutta la comunità regionale, la torre di Finale Emilia, squarciata a metà, è l'immagine di una terra ferita. Ma da allora molto è cambiato ed è tempo di bilanci. Lo spirito forte di cittadini, artigiani e imprenditori, assieme allo sforzo della regione e in particolare della struttura commissariale guidata dal presidente Stefano Bonaccini, ha portato a reagire, avviando una ricostruzione che oggi porta risultati ben visibili e che continua ad avanzare. Dopo le scosse erano 45.000 gli sfollati e 13 miliardi i danni. Oggi 9 famiglie su 10 sono rientrate nelle loro case. Nessuno abita più nei prefabbricati. Tutti i moduli abitativi provvisori sono stati chiusi. Per case e imprese sono già stati concessi contributi per la ricostruzione per 3 miliardi e 900 milioni. In questo speciale dedicato al terremoto ripercorreremo insieme le tappe della ricostruzione per quanto riguarda le case, le scuole, le imprese e i beni pubblici, partendo da un quadro generale. Ci guida in questo percorso il direttore della struttura commissariale per il terremoto, Enrico Cocchi. Buongiorno direttore.
Buongiorno a tutti.
Il sisma del 2012 ha portato fuori dalle loro case 45.000 persone. Danneggiato imprese che erano il fiore all'occhiello del nostro sistema economico, in particolare del settore biomedicale, con danni di 13 miliardi. Partiamo da qui. Cosa è stato fatto in questi 5 anni?
Beh, è stato fatto tantissimo, ovviamente. Innanzitutto, nella primissima emergenza si è lavorato per garantire nel modo più semplice e più utile il ritorno a normali condizioni di vita di tutta la popolazione, dal quindi il ricovero alle singole persone, al ripristino dei servizi pubblici essenziali, ma anche l'attenzione enorme al sistema produttivo, perché un distretto economico come quello che è stato interessato da questo evento, spesso viene ricordato come il terremoto dei Capannoni o il primo terremoto industriale, aveva anche una necessità di continuità produttiva. Perdere un mercato, perdere una produzione non è un bene sostituibile. E quindi le attenzioni sono state le più varie. Comunque si è partiti dal senso e dalla capacità dell'intero sistema di fare comunità. Il primo intervento è stato fatto per l'attenzione, per dare un senso anche al futuro sul sistema delle scuole e quindi per dare dei numeri su oltre 1.000 scuole verificate, oltre 500 avevano subito un danno e il lavoro fatto nelle prime settimane è stato anche quello di creare le condizioni, da un lato di non perdere l'anno scolastico, gli esami, gli scrutini erano ancora in corso, e dall'altro di poter riprendere a ottobre il futuro anno scolastico in condizioni di normalità didattica e quindi di dare piena continuità al ciclo didattico, quello scolastico, e quindi a garantire a tutti i ragazzi di poter andare a scuola. Non solo. Su quelle scuole si è investito immaginando che non si dovessero nemmeno fare i doppi turni, non tanto per un puntiglio, quanto avendo perso i centri di aggregazione, avendo avuto livelli di danneggiamento purtroppo importanti, le scuole sono diventate anche dei luoghi dove durante tutto l'arco della giornata, finita la funzione scolastica della mattina, continuata con quella di aggregazione dei ragazzi per il pomeriggio, e dei grandi la sera per tutto il dibattito, il processo di attenzione alle modalità, al come si è ricostruito, e quindi sono stati anche dei luoghi fondamentali. Di qui un'attenzione particolare sin dall'inizio a rimetterle in piedi, non come un luogo esclusivamente fisico, ma anche un luogo della comunità.
Andiamo alle abitazioni.
Contestualmente le abitazioni ovviamente hanno subito, soprattutto nei centri, nei luoghi dove l'edificato aveva una caratteristica sua di costruzione, di data di costruzione, di modalità di costruzione abbastanza anzianotta, usiamo un termine non tecnico, i livelli di danneggiamento sono stati importanti nei centri storici. Quindi si è lavorato innanzitutto per ricreare tutte le condizioni per ripristinare nel più breve tempo possibile gli edifici danneggiati, e quindi già nel primo decreto c'era una possibilità di intervento per poterli ripristinare quanto prima. E immediatamente dopo si sono create le condizioni, ove questo non era possibile, quindi senza ricorrere quindi agli affitti, che è stato l'elemento determinante, al contributo dell'autonoma sistemazione, a strutture provvisorie in tende e quindi in campi che si sono comunque risolti al termine del ciclo estivo.
Ecco, qual è la situazione oggi?
La situazione oggi è, dal nostro punto di vista, molto buona. Ovviamente abbiamo chiuso i campi già all'autunno del 2012, in alcuni comuni, soltanto in 7, dove il livello di danneggiamento era tale che non vi erano abbastanza edifici per ospitare sfollati, sono stati realizzati circa 750 strutture provvisorie che hanno ospitato per alcuni anni le persone. Già però all'inizio del 2017 tutti questi campi si sono risolti, tutte le altre strutture si sono, diciamo, riutilizzate e definite nei loro comportamenti. Attualmente il CAS è stato concluso e abbiamo le ultime circa 2400 famiglie in assistenza all'interno di veri e propri appartamenti.
E qual è stato e continua ad essere l'aspetto più difficile nel processo di ricostruzione?
Beh, ovviamente l'aspetto più difficile, ma in termini collettivi, è l'impreparazione, cioè nel senso non era immaginato e previsto dalla normativa generale di questo paese un evento con queste caratteristiche. Per cui noi ci siamo ritrovati ad avere l'assenza di una base giuridica, a operare esclusivamente con delle attività o del commissario, quindi a base giuridica locale, o con una base giuridica nazionale abbastanza precaria e quindi da aggiornare costantemente nel tempo. Non abbiamo quindi una legge stabile. Può sembrare un paravento, una scorciatoia, una scusante, però immaginate sempre che noi stiamo ragionando di miliardi di euro di contributi che vengono messi a disposizione di soggetti privati, e quindi deve essere perfettamente chiaro e definito un processo che sia contemporaneamente legittimo ma anche sicuro, equo e legalmente efficace. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di utilizzare fino in fondo quelle che erano tutte le nostre competenze, tutto il sistema delle imprese abbiamo riutilizzato per analogia tutte quelle che sono le modalità con cui operano i fondi strutturali o le risorse delle amministrazioni centrali a favore dello sviluppo, questo per quanto riguarda le imprese, o meccanismi analoghi per quanto riguarda la ricostruzione privata. È evidente che anche i cittadini e i tecnici non erano abituati a questi tipi di comportamenti. Chi è stato abituato a realizzare l'edificio per il suo committente e a definire in corso d'opera varianti, modifiche, integrazioni o a modificare idee, cambiare idea nel tempo, in un meccanismo di una risorsa pubblica dove vi è un'autorizzazione preventiva a una spesa con dei limiti e delle ammissibilità delle spese ben definite e omogenee per tutti, questo poi si rileva nel tempo come un elemento di rigidità. Secondo aspetto, è evidente che spesso vengono citate le ordinanze del commissario come un elemento di burocrazia. Però devo ricordare che il commissario straordinario, un ente monocratico che anche solo per comprare la carta per i fotocopiatori deve ricorrere a atti propri, in realtà di questa mole sicuramente importante di ordinanze, tutte quelle fondamentali che hanno riguardato le regole della ricostruzione sono state stabili nel tempo, nei contenuti sostanziali, sono state oggetto di confronto dal punto di vista del modello organizzativo istituzionale tra la regione, provincia e tutti i comuni, riassunti in un comitato istituzionale che ha definito le grandi scelte ma anche la valutazione puntuale sugli atti. e fin dal 2013 con tutti gli ordini professionali più importanti, 6 per ciascuna provincia, e le autonomie abbiamo dato vita a un tavolo tecnico che ha aggiornato quelle ordinanze esclusivamente per quelle parti cui hanno ampliato o colto situazioni che si sono evidenziate e maturate nel tempo.
Si è andato verso una semplificazione.
Più che verso una semplificazione, a raccogliere tutte quelle situazioni che man mano si manifestavano, man mano che si è evoluta il processo di ricostruzione. Noi siamo partiti con la prima emergenza, con la risoluzione dei casi più semplici. Noi abbiamo chiuso già da tempo tutte le cosiddette B e C, e quindi tutte le pratiche di ricostruzione leggera. Abbiamo già chiuso tutte le pratiche di ricostruzione industriale. D'intesa con la Commissione europea sono state definite le regole affinché tutta la ricostruzione delle imprese, la ricostruzione economica, non abbia nessun rischio di essere messa in discussione nel tempo per quanto riguardano le regole comunitarie sulla concorrenza. Quindi si è fatto tantissimo. Evidentemente però il tempo e le situazioni cambiano e quindi anche la normativa nel tempo si è dovuta adeguare.
Partiamo in particolare dai beni pubblici. Quanti erano stati danneggiati e com'è attualmente la situazione?
I beni pubblici sono ovviamente un elemento molto più complesso. Se si è lavorato fin dall'inizio per dare garanzia di continuità ai servizi pubblici, quindi non solo alle scuole, sono stati realizzati municipi temporanei, magazzini, diciamo tutte quelle che erano quelle strutture che, o riparando rapidamente quelle danneggiate o realizzandone di nuove, hanno garantito la continuità dell'offerta del servizio pubblico. Ovviamente gli edifici, e in questo caso anche gli edifici del culto, sono stati equiparati agli edifici pubblici, cioè tutti quei luoghi dove, lo citavo prima, è forte il senso della comunità, la possibilità di ritrovarsi, sono stati oggetto di ampi danni, circa 1,5 miliardi di stima di danno strutturale su questi interventi, il 70% circa è vincolato, oggetto di vincolo diretto della sovrintendenza. E quindi c'è un sistema pubblico che giustamente è la memoria storica dei luoghi, ma è anche quella più antica e quella un po' più fragile nel momento in cui c'è un episodio come quello del sisma. E una battuta che spesso io mi permetto di fare è: il lavoro sta andando avanti, procede bene, ma in questo tipo di interventi molto spesso non si può entrare con un caterpillar o con delle strutture, diciamo, in cemento armato. È necessario intervenire con qualità oltre che sicurezza nella modalità di intervento.
Invece, per quanto riguarda le imprese, quante erano danneggiate e quali sono i risultati?
Ma per le imprese la situazione è analoga, con due importanti sfaccettature. Alcune migliaia di microimprese, pensiamo all'artigianato di servizio, al commercio, all'interno dei centri urbani e degli edifici privati, e quindi parliamo in questo momento già di oltre 4.000 attività ripristinate, oltre a quelle dei grandi distretti produttivi. A distanza di 5 anni noi abbiamo che la capacità produttiva è analoga a quella precedente al sisma. Già a partire dal 2015 si era conclusa la cassa integrazione straordinaria per quello che riguardava le aree produttive. Importante un intervento fatto, a cui si è fatto ampio ricorso, che è quello di garantire anche i costi e le agevolazioni sulle delocalizzazioni produttive. Quindi si è fatto di tutto perché non ci fosse l'interruzione della produzione, ma in condizioni ovviamente non ottimali potesse continuare in capannoni, in locali o limitrofi, nei paesi limitrofi. Però diciamo il senso del distretto, della capacità produttiva collettiva non si è persa, e questo ovviamente è un valore importantissimo, non solo di natura economica, ma anche, diciamo, per quella serie di relazioni tra le imprese che fanno anche la forza dell'Emilia.
Il sisma ha evidenziato che il nostro territorio può essere molto fragile, soprattutto i nostri antichi centri storici. Questa esperienza così traumatica ci ha insegnato qualcosa?
È evidente che se il punto di forza dell'Italia è la sua storia, i suoi beni culturali, il suo portato storico, è anche vero che costruzioni vecchie di anni o immaginate diciamo sotto condizioni diverse hanno subito probabilmente in modo importante l'evento. Quello che stiamo imparando più che altro è che c'è tutta un'attenzione, una modalità su cui poter intervenire anche sperimentando risorse e comportamenti non necessariamente estremamente costosi per rafforzare quello che è purtroppo in tutto il nostro paese un principio spesso scarsamente adottato, quello della prevenzione. Dobbiamo imparare a come privilegiare modalità costruttive e quant'altro che senza snaturare la qualità storica dei luoghi ne possono rafforzare la sicurezza e la piena fruibilità anche in presenza di eventi diciamo straordinari come quello del terremoto.
Quindi la prevenzione è necessaria, ma tornando alla ricostruzione, solo quella privata, parliamo cioè di case, uffici, negozi e imprese, ha ottenuto contributi per 3 miliardi e 900 milioni. Com'è il quadro complessivo?
Allora, sono stati l'investimento oggettivamente molto più importante. Noi stiamo ragionando di quella che è la risorsa pubblica. Oltre a questa abbiamo probabilmente censiti da noi un ulteriore miliardo di assicurazioni, ulteriori risorse dei cittadini o delle imprese. Molte imprese hanno colto l'occasione nel momento in cui dovevano ricostruire di definire anche proprie strategie di sviluppo. Se l'anno che si è appena concluso il distretto del biomedicale ha incrementato del 30% le esportazioni, è evidente che non solo è stato assorbito il terremoto, ma probabilmente nel processo di ricostruzione si è colta l'occasione anche per aggiornare impianti e quindi competitività delle imprese. Ma analogamente i cittadini nel ricostruire gli edifici hanno quasi sempre investito anche per quanto riguarda gli arredi, insomma è sempre stata un'occasione di aggiornamento, di rinnovo di tutto quello che è la qualità del corpo edilizio, ma anche della qualità in genere dei nostri centri storici.
Direttore Cocchi, i prossimi passi della regione?
Proprio i centri storici dobbiamo andare a completare la ricostruzione. Dicevo prima che se si è conclusa quella produttiva con tutte le concessioni, quella residenziale minore, rimane proprio quella più complessa e più articolata e già quest'anno abbiamo rafforzato tutte le nostre strutture e non si è tra virgolette abbassata la guardia, ma tutte le nostre forze si stanno concentrando ad accelerare la ricostruzione dove la situazione è più complessa. Se vuole una battuta, stiamo agevolando un comune ad esempio a fare il censimento degli spazi per la collocazione delle gru, perché in un centro storico a un certo punto i pochi spazi liberi con la presenza di tanti cantieri comportano di dover fare dei piani traffico per consentire ai mezzi d'opera di poter accedere al centro storico, ma ci si litiga le aree e si pianifica anche l'utilizzo di ogni spazio per poter collocare le gru per poter a loro volta agevolare i cantieri. Questo per dire cose che casomai nell'immaginario collettivo mai vengono in mente, ma noi siamo a dover affrontare proprio le singole situazioni puntuali e a governarne d'intesa e assieme ai comuni le modalità migliori per poterne venire fuori.
Ok, grazie.
Grazie a lei e a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e speriamo di risentirci per una situazione ancor più evoluta e operativa del nostro percorso.
Ringraziamo il direttore della struttura commissariale per il terremoto Enrico Cocchi e continueremo a parlare di ricostruzione, in particolare delle case, nella prossima puntata dedicata allo speciale terremoto. Cinzia Leoni per Radio Emilia Romagna.